Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca, intanto, distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca e si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio». Parola del Signore.
Leggendo queste tre pagine, queste tre letture, penso che in ognuna di esse c'è una sorpresa, ma una sorpresa c'è anche nel Salmo che abbiamo letto tra la prima e la seconda lettura, che l'abbiamo pregato, non pretendo che ve lo ricordiate, ma una riga ve la rileggo o due. Amore e verità si incontreranno. Giustizia e pace si baceranno. Mi pare importante questo messaggio. Amore e verità si incontreranno. Che significa? Che amore e verità sono le due facce della stessa medaglia. Non c'è amore senza verità. Non c'è verità senza amore. Se voi raccontate una cosa vera, che a voi sembra vera, ma la raccontate senza amore, quella non è verità. Diventa menzogna se è senza amore, perché non rivela il volto di Dio. È Lui la verità. E Lui è l'amore. Quindi la verità va sempre d'accordo, cioè non solo va d'accordo, ma insieme con l'amore. Se non siete capaci di dire la verità senza amore, perché quella non è più verità, se è senza amore. E un amore senza verità non è vero amore, è inganno. Voi credete di amare una persona, ma lo allontanate da Dio? Quello non è amore. Quindi abbiamo di che motivo per stare attenti, sempre vigilanti. Amore e verità si incontreranno. La stessa cosa, giustizia e pace. La giustizia non deve portare l'uomo in prigione, ma alla pace, cioè alla concordia, alla comunione. Le rivelazioni di Dio ci sono sapienza per noi e magari ci fanno cambiare opinione, ci fanno cambiare modo di vedere, di guardare, come a Elia. L'avete visto Elia? Sul monte si è nascosto in una caverna. Come mai è arrivato lì? Scappava. Per 40 giorni è scappato. Lo cercavano i mandati della regina Jezabel, che si è sentita offesa perché lui ha fatto scacco matto ai suoi profeti, che erano profeti di un idolo, il dio Baal, sul Monte Carmelo. Allora lui è dovuto scappare, è arrivato sul monte, si è nascosto in una caverna e lì si aspettava, è arrivato un vento impetuoso, pensava, questo sì che è Dio che castiga. Invece niente, un terremoto di quelli, adesso sì che è Dio che gliela fa pagare. E invece Dio non c'era. E poi il fuoco che bruciava tutto, questo sì è Dio che... No, non c'era Dio, né nel vento, né nel terremoto, né nel fuoco. Quindi Elia ha dovuto cominciare a dubitare delle proprie opinioni, delle proprie idee di Dio. Dio non si manifesta in queste cose terribili. Come anche voi vi siete accorti, qualcuno di voi, di noi, perché forse anch'io pensavate con questo virus che ha sconvolto tutto, è un castigo di Dio. E adesso invece vediamo che proprio no. Dio non si manifesta nei castighi, in queste cose, perché amore e verità. Elia, quando ha sentito il fruscio del silenzio, allora ha capito che lì era presente Dio. È uscito a incontrarlo e Dio è passato. Lui non l'ha potuto vedere in volto, solo di spalle, cioè ha percepito la sua presenza, ma senza poter dire è così. Ma la presenza di Dio si è manifestata a lui nel silenzio, nella pace, in modo che ha dovuto ricredersi e a dire: adesso se io torno in mezzo al mio popolo, dove Dio lo ha mandato, poi devo andarci con la bontà, devo andarci con la pace, con parole che danno serenità, che trasmettono amore. La sorpresa l'abbiamo vista anche, l'ha avuta San Paolo, che pensava, i miei fratelli ebrei si convertiranno tutti adesso, perché lui aveva capito, era arrivato a vedere in Gesù davvero il Salvatore, il Messia. E invece no, vedeva che i suoi fratelli ebrei erano come era lui prima di incontrarlo Gesù, in quel modo molto evidente sulla strada di Damasco. Sono rimasti increduli, anzi persecutori della Chiesa, come lo era stato lui. E allora lui dice, avete sentito, desidererei essere addirittura comunicato io, ma che veda che loro si convertono, cioè vorrei star male io, soffrire io, perché possano convertirsi loro. Ma anche lui deve avere pazienza, e dovrà avere amore anche per i suoi fratelli ebrei. E lo avrà quando arriva a Roma e incontra gli ebrei di Roma, che erano a Roma, ecco, li incontrava senza minacce, anzi con bontà, spiegava le scritture. E nel Vangelo di oggi, qui sì che c'è la novità. Dopo la moltiplicazione dei pani che abbiamo sentito domenica scorsa, cosa si aspettavano i discepoli? Quello che si aspettava la gente. Andiamo a prenderlo per farlo re. E allora i discepoli si aspettavano questa rivoluzione. 5.000 uomini, mamma mia, altro che rivoluzione, avrebbe cambiato tutto. E loro si aspettavano questo, un cambiamento a livello politico, diciamo. E Gesù cosa ha fatto? Li costrinse, chissà come l'ha dovuto fare, ma comunque dice così Matteo, li costrinse a salire sulla barca e andare di là, a allontanarsi, a non star lì a aspettare che vengano a farlo re. E lui è scappato sul monte. Non è andato insieme con loro, altrimenti tutti sapevano. È scappato dove nessuno lo poteva trovare, sul monte. Si sono trovati da soli sulla barca, la prima esperienza in cui i discepoli si trovano soli senza vedere Gesù con sé. Che succede? Il vento contrario, le onde che si alzano, la notte che avanza, paura. Sono soli, soli, no, erano tanti, erano 12, ma soli perché senza Gesù. E lui ha avuto pietà, è venuto loro incontro. In che modo? Non ha preso un'altra barca a corrergli dietro col motoscafo o con questa cosa. È venuto a piedi, sull'acqua. Non se l'aspettava nessuno. Una sorpresa enorme, tanto che dalla sorpresa non l'hanno conosciuto. È un fantasma. E allora la paura è aumentata. Invece che diminuire, quando vediamo Gesù che arriva, se non ce l'aspettiamo, la nostra paura aumenta perché... Ma invece è lui. Pietro vuole la controprova. Se sei tu, perché io no camminare sull'acqua? Vieni. E allora cammina anche Pietro, che meraviglia. Tutti contenti, immagino. E invece... Invece Pietro vede che il vento c'è ancora, anzi, forse ancora più forte, adesso che lui si avvicina a Gesù. E allora ha paura del vento, cioè nel cuore di Pietro non è Gesù tutto, l'unico. C'è posto ancora per la paura del vento. E allora... Non so fin dove è arrivato, se fino alla cinghia, fin qui o fino al collo. Comunque, gli è rimasta la bocca per gridare: Signore, salvami. Ecco, la mano era pronta, basta prenderla. E si sono ritrovati sulla barca. Quante sorprese. La venuta di Gesù è una continua sorpresa. Però è sempre una sorpresa di amore. Amore e verità. È davvero Gesù che salva, che ci prende per mano, ci tira fuori dai nostri guai. Amore e verità si incontrano nella persona di Gesù. Lui è la verità, è il volto di Dio. Dio si manifesta con Lui, che ci ama, che ci prende, se siamo nei guai, ci salva. Ecco che bella rivelazione di Gesù, per questo possiamo unirci anche noi ai discepoli che hanno potuto dire: davvero tu sei il Figlio di Dio, tu ci manifesti la verità e l'amore di Dio, tu che sei qui con noi in mezzo al mare, nella burrasca di questo mondo. Possiamo pensare anche, è facile pensarlo, quella barca cos'è? È facile poterla applicare alla nostra situazione. Quella barca, in mezzo allo sconvolgimento, nel buio, nella tenebra e coi venti che la tormentano, la Chiesa. Ci sono suoi discepoli, è la Chiesa. Cosa dobbiamo fare adesso che la Chiesa è davvero nella burrasca in questo mondo? Almeno noi lo vediamo nella nostra... qui. Cosa vediamo? Che il 95% di quelli che siamo qui sono sopra i 50, per non dire sopra i 60. Allora cosa sarà la Chiesa? Tra 20 anni? Che burrasca. Però Gesù viene, è pronto a correre in aiuto e quindi guardiamo avanti con tanta fiducia, ma perché c'è Gesù. Cerchiamo Lui, stiamo uniti a Lui e non dovremo aver paura. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.